Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Andrea Testa di Höply parlerà di Google AdWords e le dinamiche del keyword advertising nel marketing funnel. Buon ascolto!
Allora, tematica abbastanza contemporanea. Se utilizzate AdWords saprete che AdWords in questo momento è sottoposto a una serie di cambiamenti importanti e sta sostanzialmente passando da un modello manuale a un modello automatico. Lo scopo di queste slide è di consentirvi di capire che esiste ancora una certa autonomia nella gestione di quelli che sono i passaggi che portano AdWords, come definisco io, a educarsi, cioè a capire che cosa deve fare nel percorso. La grossa rivoluzione di AdWords parte da qui. Allora, intanto una cosa importantissima: molti di voi utilizzano già in questo momento la nuova interfaccia, cioè quella nera. Dal mio punto, allora, considerate che quell'interfaccia è nata 2 anni fa a un summit a San Francisco, nel quale ho partecipato anche io, quindi in parte anche figlia mia. Io in questo momento non sto utilizzando l'interfaccia nuova perché ritengo che comunque sia non sia effettivamente utile per quello che è un processo di costruzione del funnel, appunto. Il funnel è un imbuto, cioè quello che accade naturalmente in una ricerca di un utente che parte da molto lontano finché non arriva a conversione. In un'ottica del genere è importantissimo considerare che Google, almeno da 12 mesi, non vuole più che si utilizzi il modello di attribuzione ultimo click. Questo che cosa vuol dire? Quando voi configurate una conversione, la conversione automaticamente ha il modello last click. Il modello last click che cosa vuol dire? Vuol dire che a prescindere dal numero di passaggi che si fanno per arrivare a conversione, cioè a trasformare il click in obiettivo, quello che per Google conta è il modello last click, cioè l'ultimo click che viene fatto, a prescindere da tutto ciò che succede prima. È opportuno, per far funzionare bene la piattaforma, invece far capire ad AdWords che in realtà quello che conta non è più l'ultimo click che viene fatto, e adesso lo scopriremo, ma sono i vari passaggi che compongono il percorso. Se qualcuno di voi utilizza AdWords dal 2004, si ricorderà che addirittura AdWords nel 2004 non faceva pagare i click allo stesso utente. Cioè un utente che faceva 3 o 4 click per arrivare a conversione in realtà ci costava una volta sola. Oggi in realtà ci costa una volta per ogni click che viene fatto. In un contesto del genere consideriamo che 2 sono i modelli di attribuzione che più di altri funzionano, e sono in base alla posizione, che dice il click che conta è il primo, poco gli intermedi, poi l'ultimo, oppure la svalorizzazione temporale, che vuol dire conta tantissimo l'ultimo click, poi il penultimo, il terzultimo e via dicendo finché non si arriva all'inizio del percorso. Fatta questa premessa doverosa, ringrazio intanto il professor Guido Di Fraia, che è qua e che, se sollecitato dalle vostre domande, risponderà volentieri a tutto quello. Se molto sollecitato dalle vostre domande, risponderà volentieri. Guido è un carissimo amico, ha scritto con me il primo libro che è I segreti di Google AdWords, ho collaborato anche al Social Media Marketing 2.0, ha scritto la prefazione del libro che è Digital Marketing con AdWords e... Buongiorno. E inoltre... Non l'ho ancora ricevuto, prendi quello. E inoltre, chiaramente, ogni volta che io scrivo un libro collabora attivamente alla stesura dei testi e alla creazione degli stessi. Entriamo finalmente nel funnel. Allora, per molti di voi vedo anche facce note, quindi probabilmente per qualcuno sarà la solita minestra, però in realtà qualcosa di nuovo ce lo mettiamo sempre. Allora, il funnel contemporaneo, cioè quello che si utilizza oggi, è un funnel che io definisco a 5 passaggi. Ci sono un sacco di funnel a 3, a 4, a 20 passaggi. Credo che il funnel a 5 passaggi, a prescindere dal numero di click dai quali è composto, sia il modello migliore. Il funnel a 5 passaggi è composto da 3 fasi, una fase alta, una fase media e una fase bassa. Cerchiamo prima di capire che cos'è un funnel. La fase alta è quella che viene definita di awareness. L'awareness, immaginatela come funziona negli old media, in televisione. Io guardo uno spot, lo devo subire, cioè a prescindere dal fatto che mi interessi o meno, io questo spot me lo devo guardare, ok? Quindi televisione, affiche, qualsiasi cosa che riguardi il mostrare un messaggio, anche se quel messaggio non interessa, rientra nell'awareness. L'awareness è un concetto che per molti anni AdWords ha bypassato e ha demandato soltanto alle campagne display o alle campagne YouTube. In realtà, se ci pensiamo, il funnel nella fase di awareness, e dopo lo vedremo correttamente, è molto importante perché consente all'utente che sta iniziando una ricerca con un termine particolarmente generico o lontano dal nostro obiettivo di iniziare a conoscerci. Inoltre c'è una cosa che dal mio punto di vista è molto importante. L'awareness è molto utile anche se a un utente non interessa un messaggio per quello che viene definito in termini di marketing brutti, WOM, word of mouth, cioè il passaparola. In sostanza quello che succede è che quando io percepisco un messaggio non è detto che il messaggio interessi a me, ma il messaggio può interessare per esempio a un parente o a un amico. In questo contesto l'awareness è comunque molto importante. L'awareness è una fase definibile come push. Entriamo un attimino nei tecnicismi. Push e pull. Immaginate il tiro al piattello alle Olimpiadi. Pull, lanciano il piattello. Quindi pull è qualcosa che io chiedo. Le attività sui motori di ricerca sono sostanzialmente pull, perché io vado a chiedere, faccio una domanda espressa dalla query, ricevo una risposta espressa dalla chiave di ricerca. Tutto ciò che è push invece è tutto ciò che mi viene imposto. Quindi la televisione è push, i banner sono push, le pubblicità su Facebook sono push, poi possono essere profilate e quindi sono definibili come borderline, cioè praticamente sì, ok, è awareness, però è educata su un determinato tipo di contesto. Facciamo un esempio per farvi capire oggi come funziona questa fase, che è la fase di interesse. Nel momento in cui io ho percepito il messaggio e quindi vengo in conoscenza dell'azienda, subentra la fase di interesse. Nella fase di interesse che cosa devo fare? Devo mostrare un messaggio specifico a seconda del target demografico col quale mi interfaccio. Un esempio semplicissimo. Siamo abituati a concepire le pubblicità, per esempio, dei pannolini per bambini come statiche. Cioè il messaggio si parte dal presupposto, nonostante il pannolino se lo metta al bambino, cioè se lo faccia mettere il bambino, partiamo dal presupposto che il messaggio deve arrivare alla mamma. Quindi in un messaggio di una pubblicità di pannolini, quello che tendenzialmente la televisione dice è: il pannolino che cosa fa? Tiene asciutto il culetto del bambino, e questo la mamma lo apprezza. Al papà che il culetto del bambino sia asciutto non gliene frega niente. Il papà vuole un altro tipo di messaggio, che è: questo pannolino si mette in un secondo. Quindi nella fase di interesse uomo-donna, la donna vedrà il messaggio: guarda che il pannolino tiene asciutto. L'uomo vedrà il messaggio: il pannolino è facile da indossare. È una fase di awareness, ho conosciuto il pannolino, scendo nella fase di interesse e mostro un messaggio specifico. In questa fase vedete che utilizzo il termine catechizzare, educare. In sostanza quello che conta è quanto riusciamo a influenzare la scelta nel momento in cui si andrà nella fase bassa, cioè quanto sono in grado di farti capire quanto è utile il mio prodotto rispetto agli altri. Lo vedremo dopo con un esempio dello shampoo per i pidocchi, che è secondo me particolarmente utile per comprendere il funzionamento di questo funnel. Pensiamo anche a un'altra cosa. Quando io entro nella fase centrale, che è quella definita di considerazione, di consideration, è una fase nella quale l'awareness mi ha messo a conoscenza di qualcosa. L'interesse mi ha fatto capire che sì, questa cosa mi interessa, potrei comprarla. La fase di consideration è una fase, diciamo, qualitativa. Io prima ho detto una cosa, ho omesso un dettaglio importante. La fase di interesse è la fase di SMOT, un altro brutto termine di marketing che vuol dire zero moment of truth, cioè il momento zero della verità. In realtà, concependolo in termini moderni, contemporanei, vuol dire che è il momento nel quale l'utente entra per la prima volta in contatto con un messaggio mentre naviga. Quindi la fase di interesse è una fase nella quale entro in contatto volutamente o non volutamente con un determinato tipo di messaggio. La fase centrale è una fase di, appunto, considerazione. Che cosa si fa? In quella fase si inizia a pensare a quali potrebbero essere le caratteristiche, i plus per le quali io posso o meno scegliere un prodotto. Cioè opinioni, recensioni. In quella fase ci mettiamo di fronte a una scelta che però non siamo sicuri di aver benedetto e quindi cerchiamo di avere consensi cercandoli in rete. Iniziamo la fase bassa. Sono in alto, entro a conoscenza del prodotto, il prodotto mi interessa, considero o meno di fare paragoni con altre aziende e via dicendo. Arrivo quindi nella fase bassa e qui bisogna fare molta attenzione, perché qui c'è il vero motivo per il quale Google ha cambiato il modello d'attribuzione. Il modello d'attribuzione prima prevedeva che cosa? Che l'ultimo click fosse, per esempio, acquisto scarpe. In realtà oggi l'ultimo click è sempre di brand e lo vedremo. Se qualcuno di voi ha a che vedere con clienti, con aziende, fa il consulente, ma anche se ha un analytics installato, vi renderete conto che la maggior parte delle volte la conversione, a prescindere dal modello di attribuzione, arriva da diretto. Cioè vuol dire che uno è entrato nel sito internet e ha fatto un acquisto. Il cliente generalmente dice: il tuo lavoro non serve a niente perché hai visto, comprano praticamente entrando direttamente nel sito. Sì, ma quello che conta è come sono entrato nel sito, cioè tutta l'attività dall'awareness all'intent che viene fatta precedentemente. Ho ancora un cliente che insisteva da tempo a farmi fare delle reti display con un budget faraonico. E io gli ho sempre fatto notare che aumentare il budget da display non produceva aumenti di conversioni. Cioè, aumentare la display non cambiava di una virgola il numero di conversioni online. Al che lui mi disse: guarda che a me le conversioni non arrivano solo online, arrivano anche telefoniche. E allora abbiamo provato a fare questo test aumentando tantissimo la display. Un bel giorno, diciamo che è protetto da nota di riservatezza, ma ve lo racconto per sommi capi. Un bel giorno mi chiamano da Google e mi dicono: c'è da provare una nuova funzione di Analytics. Questa funzione che cosa fa? Va a analizzare non più i click che vengono fatti sui banner, ma le volte che i banner vengono visti. Allora, voi sapete che AdWords è passato da modello CPM a modello VCPM. Il modello CPM vuol dire pago un tot ogni 1000 impression. Il modello VCPM vuol dire pago un tot ogni 1000 impression visualizzabili. Cosa vuol dire visualizzabili? Il Media Rating Council ha stabilito che un banner viene definito come visualizzabile se almeno il 50% dei suoi pixel resta sul display dell'utente per almeno un secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire comunque sia che i banner che io pago nella VCPM sono banner che effettivamente sul mio monitor ci sono. Se io ho una pagina lunga, questa pagina, e il mio banner è qui e l'utente non scrolla, con la CPM io lo pago, con la VCPM io non lo pago. Detto questo, il test che abbiamo fatto dice praticamente che la display a visualizzazione, quindi senza click, incide dal 18 al 24% nelle conversioni, che è tantissimo. Vuol dire che una conversione su 4 non prevede click. Vuol dire che una conversione su 4 stabilita dalla display mette in condizione l'utente, esattamente come avviene nella radio, nella televisione, nei giornali, di entrare a conoscenza di un'azienda, dal 18 al 24%. Cosa c'è nella fase bassa? Cosa c'è nella fase finale? Non più l'acquisto, ma l'acquisto nella fase di intent, nella quale si definisce l'intento di acquistare qualcosa. Cioè, io in questa fase ho deciso che comprerò. Mentre la fase finale è la fase di brand. Se io ho deciso che voglio comprare un paio di scarpe, cercherò scarpe comode, cercherò la taglia, il colore, l'acquisto, le recensioni, i prezzi, alla fine non faccio altro che cercare nell'ultima ricerca il modello esatto. cerco un modello esatto, chi me lo fa meno lo compro, diciamo che funziona così. Quindi nella fase di brand capite perché il modello last click non può più funzionare, perché il last click è sempre il nome del prodotto. Chi di voi lavora nel turistico ricettivo saprà benissimo che gran parte delle conversioni sono dovute all'ottimo lavoro che fa Booking, ma Booking che lavoro fa? Molto spesso lavora nella fase bassissima, cioè sul nome dell'hotel, perché la struttura turistica ricettiva si compra tutte le chiavi hotel a Roma, campeggio a Viterbo, vacanze al mare. Booking alla fine cosa fa? Si compra semplicemente il nome dell'hotel, quindi la struttura paga per tutto il funnel e Booking alla fine, quando quello cerca voglio prenotare nell'hotel Pippo, arriva Booking e incassa il 20% medio di provvigione su quel percorso che ha fatto fare però l'hotel. Quindi abbiamo, ricapitolando, una fase di awareness nella quale si inizia a conoscere, una fase di interesse, una fase di consideration nella quale facciamo termini di paragone, una fase di intent nella quale ci muoviamo per acquistare. Google questa fase la chiama ready to buy, sono pronto a comprare. Una fase di purchase nella quale effettivamente si consuma l'acquisto. Detto questo, il problema ora, io vi ho spiegato il funnel. Voi non usate il funnel in modo rigido, perché in realtà non è detto che il funnel venga seguito scalino per scalino o che ci siano 5 scalini soli. Uno può stare anche un mese nel secondo scalino, 20 click nel terzo scalino. Se avete Analytics vedrete che i percorsi di conversione sono molto lunghi. Quindi sulla base di questo facciamo molta attenzione, perché a prescindere dal fatto che nella maggior parte dei casi la sorgente finale che produce l'acquisto, l'abbiamo detto prima, è la diretta, in realtà i touch point, cioè i punti coi quali l'utente, il prospect, cioè colui che presumibilmente diventerà nostro cliente, entra in contatto con l'azienda, sono diversi. Ci può essere una ricerca, ci può essere un contatto con i social, ci può essere la visualizzazione su TV o radio, finché poi non si arriva verosimilmente al sito web. E qui iniziamo a capire come funziona il funnel con le chiavi. Io qui vi ho messo che la chiave di brand è il nome dell'agenzia immobiliare a corrispondenza generica modificata, cioè agenzia in generica, immobiliare bella casa generica modificata. Però vi ho anche suggerito che la chiave di awareness potrebbe essere abiti da sposa. Capite il meccanismo? Cioè, se AdWords mi fa lavorare in display, la fase di awareness deve essere una fase che è trasversalmente collegata al mio obiettivo di conversione, ma non può essere collegata al mio verticale specifico, alla mia azienda, a quello che faccio. Quello che posso pensare è che se una sta cercando abito da sposa, in realtà presumibilmente si sta per sposare. Se si sta per sposare, forse dovrà comprare casa. E allora io in questa fase che cosa faccio? Lei mi cerca abito da sposa e io le dico: se ti devi sposare, cerchi un abito da sposa, perché non compri anche casa? Stai cercando anche casa, eccetera. Evidentemente, cosa vi dovete aspettare da questa fase? Funziona molto bene, educate, però avrete CTR alti o bassi? Bassissimi. Costo per click tendenzialmente alto. Ranking mediocre. Ricordatevi sempre che la formula di AdWords, cioè l'algoritmo, nonostante si vada avanti, l'algoritmo è sempre P1 uguale B2 per Q2 fratto Q1, che vuol dire il posizionamento dell'inserzionista 1 è determinato dal punteggio di qualità dell'inserzionista 2 moltiplicato il bidding, quanto è il suo CPC, fratto la nostra qualità. Questo che cosa vuol dire? Che quando noi impostiamo un CPC massimo 2 euro, se l'utente ha una qualità più bassa della nostra, noi magari per fare quel click spenderemo 50 centesimi. Se quell'altro si accorge che ha una qualità bassa, per alzare il ranking, che cosa fa di solito? Alza il CPC. Se alza il CPC, automaticamente voi, senza aver fatto una cippa, vi renderete conto che pagate di più, fino al raggiungimento di quei maledetti 2 euro che avete impostato. Quindi, se uno dei vostri competitor non sa come funziona il ranking, il rischio è che continui a buttare bidding, cioè aumentare il CPC, fino a farvi spendere un capitale enorme. In quest'ottica ricordatevi sempre che se i click sono tanti, se le ricerche sono tante, essere primo o essere secondo a volte comporta un bel po' di centesimi e a prescindere dal vostro budget, che sia poco o che sia tanto, in realtà avete un grossissimo vantaggio se risparmiate un centesimo. Chi di voi ha per esempio un buon tasso di conversione, è un budget piccolo, 2 euro al giorno, fate il conto, moltiplicate 2 per 365, viene 730, dividetelo per 0,20 o 0,19, vi renderete conto di che cosa? Che in realtà il numero dei click che vengono fatti sono pochi, però magari vogliono dire una o due conversioni in più. Ora, come dicevamo, secondo Google, l'ideale è tenere una fase alta di awareness e di interesse utilizzando le campagne YouTube o la GDN, la Google Display Network, i banner, la rete display. Questo perché l'utilizzo dei video, oggi lo sapete, è la grande moda del momento, tutti che fanno video. Quindi se si fanno video, i video sono fortemente influenzanti. Oltretutto i video sul web o in smart TV possono essere assolutamente profilati per interesse. Ritorniamo al discorso di prima, ho dei pannolini per le signore, farò vedere uno spot nel quale c'è una mamma che prende il sederino del bambino con una ninna nanna e se lo coccola, in quell'altra fase c'è un marito disperato che di fatto in preda al panico scopre che ci sono dei pannolini che vengono indossati, scusate ho detto palloncini ma ieri ho visto It. E ora vedo clown e palloncini ovunque. Comunque, poi It non lo prende mai. Capite cosa succede? Voi l'avete visto It? Allora lui passa tutto il film a rincorrere le persone, non le prende mai. Tipo, le rincorre e poi rallenta e non le prende mai. È angosciante. No, vabbè, ma questo vi metto in guardia, perché poi quando andate al cinema così non vi mandate in culo, perché ve l'ho detto. Allora, a questo punto, come si profila per interessi? Qualcuno di voi già lo saprà, chi non lo sa glielo racconto. Il miglior modo per profilare per interesse è creare un'affinità personalizzata. Io qui vi ho messo l'esempio basket Golden State Warriors, in realtà le affinità personalizzate sono nate durante un Super Bowl perché la EA Sports voleva fare degli spot display appositamente per le squadre. La profilatura iniziale era appassionati di football americano, però il problema era mostrare per esempio l'immagine dei Ravens che fanno touchdown contro i San Francisco 49ers a un tifoso dei Broncos, chi se ne frega. Allora loro chiesero a Google di poter entrare nel merito specifico di una profilatura di nicchia. In questo caso, se io voglio raggiungere Golden State Warriors, non vado a mettere come prima appassionati di basket, ma creo un'affinità personalizzata che dice Golden State Warriors, cioè cito la squadra, San Francisco, NBA, Kevin Durant, Steve Curry, e poi posso mettere anche il dominio di riferimento, NBA.it. Lanciando a questo punto la profilatura, quello che succede è che, vedete, gli argomenti principali, lui va a identificare quali sono le macro aree di interesse e qual è il target che viene influenzato, mettendo età, sesso e stato parentale. Quindi qui che cosa andiamo a fare? Se lavoriamo YouTube e display, riusciamo a creare una nicchia specifica che poi è utilizzabile anche nel remarketing. Qualcuno di voi già lo sa, se non lo sapete ve lo racconto, però voglio dire, nel momento in cui io scopro che te stai cercando un abito da sposa, benissimo che devi comprar casa, però se riesco a farti atterrare sul mio sito, quello che è presumibile è che fra 10 mesi, 12 forse, inizierai a cercare qualcosa sul premaman, sui pannolini. Ricordatevi che le liste display, i cookie, durano 540 giorni, 180 giorni cookie ricerca. Questo che cosa vuol dire? Che ogni volta che c'è un hit, i 540 giorni vanno avanti all'infinito. Quindi una povera disgraziata che vi sta dicendo che si sta sposando, voi ve la potete portare dietro per tutta la vita. Io non la vedo come il garante della privacy che ha fatto sta mega porcata dei cookie, perché i cookie hanno trasformato tutti gli utenti in lobotomizzati, entrano, pigiano su accetta e chi se ne frega. Prima almeno erano inconsapevoli, adesso sono inconsapevolmente stupidi di cliccare su accetta. In realtà, se la pubblicità è utilizzata bene, se il marketing è utilizzato bene, in realtà crea un vantaggio per l'azienda, ma crea anche un vantaggio per l'utente, è evidente, no? Voglio dire, quante volte vi sarà capitato qualche anno addietro, io soprattutto che sono figlio dei 14.4, i modem 14.4, che partiva la sirena e te dopo un quarto d'ora forse potevi accedere a un'informazione. Ora, ci sono tante donne, non vado nello specifico di quello che si faceva con modem 14.4 quando c'era da caricare le GIF, però qualcuno se lo ricorda. Comunque, detto questo, quello che conta è che l'informazione che viene data alla fine è un'informazione effettivamente utile, che consente di profilare sì il cliente, ma consente anche di creare un ROAS, cioè ritorno sulla spesa pubblicitaria per l'utente, ma anche un vantaggio per l'acquirente. Veniamo all'esempio dello shampoo per i pidocchi. Arriva una casa farmaceutica e mi dice: io voglio vendere shampoo per i pidocchi. E mi fa: devo essere sempre primo con shampoo per i pidocchi. E io ho detto no, no. Perché se te lavori su shampoo per i pidocchi, stai lavorando su chi già ha deciso che comprerà uno shampoo per i pidocchi. Se invece stai lo scalino sopra, puoi lavorare sui rimedi. Perché tra i rimedi c'è prega la Madonna, taglia capelli, fagli uno shampoo di camomilla, impiccati, c'è un sacco di cose e c'è anche shampoo. Quello che io devo dire è: te puoi anche rasare i bellissimi boccoli biondi della tua figlia di 5 anni, ma magari se le metti uno shampoo, ci metti 3 giorni, guarisce e stop. Questo vuol dire educare, questo vuol dire aumentare il bacino, metterci in condizione di, utilizzando un'esatta o utilizzando una generica modificata, di far capire che si può scendere leggermente, cioè si può salire nel funnel creando in realtà un audience più grande. Perché ricordatevi che il funnel è un imbuto. Se io lavoro qui, sì, ho capito, siamo in 3, 33, 33, 33, ma come li prendo quelli nuovi? Stando più in alto, educando, catechizzando. Quindi iniziamo a vedere... Abbiamo quasi finito. Iniziamo a vedere un possibile funnel, però vi prego, non andate in giro a dire: già mi c'hanno tutti sui corbelli. Non andate in giro a dire che io vi impongo di lavorare così. Questa è un'idea. Voi potete fare cosa vi pare. Il mio compito oggi è solo farvi capire che in realtà l'unico modo per violentare il funzionamento attuale di AdWords, che è automatico, è provare a educarlo. Educare AdWords vuol dire consentirgli di automatizzarsi, ma di automatizzarsi sulla base di un processo decisionale intanto italiano, perché AdWords si basa per la maggior parte dei casi su modelli americani. Gli americani sono disperati, cioè qualsiasi cosa cliccano comprano, no? Quindi partiamo da un funnel alto. Secondo voi perché lavoro? Allora, la Purchase è il nome dell'agenzia. Perché nella fase alta metto un'esatta, secondo voi, e non una generica? Del resto, se si parla di awareness, utilizzando una generica avrei una pletora di situazioni. E invece io lavoro con un'esatta. Perché, secondo voi? Perché se io lavoro con l'esatta, so esattamente ricerca e cosa proporre. Cioè... abito da sposa nel mio annuncio. Se io sto in esatta, cioè io, se io sto in generica, abito da sposa mi può aprire anche location per matrimoni. A quel punto cosa abbiamo detto? Il mio CTR sarà bassissimo, il mio CPC sarà altissimo. Se io sto in esatta lo contengo un po'. Riesco a lavorare con i 3 elementi di qualità: una landing che corrisponde alla ricerca, un annuncio che corrisponde alla ricerca, una query che corrisponde alla chiave, i 3 elementi della qualità di AdWords. Quindi fase alta, meglio sempre esatta. E poi a venire in giù, appartamenti Milano, è una chiave di interesse. Ah, cavolo, sì, mi devo sposare. Voglio andare a vivere a Milano, fammi cercare un appartamento. Appartamenti a Milano, poi ritorniamo in generica pura. Affitti o acquisti di immobili. Cioè, in quella fase, ripeto, le ricerche devono essere comparative. Evidentemente che cosa dovete fare? Ricordatevi sempre che in ogni fase andate con le inverse. Quindi, se qui ho appartamenti Milano, qui per esempio potrei mettere meno appartamenti Milano a corrispondenza a frase. Cioè, evitate che le frasi si le chiavi si mangino tra di loro. Agenzia immobiliare Milano, ok, ho deciso dove andare, vado, nome dell'agenzia. Perché dico che il funnel è liquido? Perché abiti da sposa è una chiave di awareness se sono un immobiliare, ma è una chiave di interesse nel momento in cui io sono un brand. Quindi, matrimonio, ti servirà un abito, cerchi la marca, abito da sposa a Milano, attenzione, vedete che la marca è intermedia, perché in questa fase io cerco tutti quelli che vendono abiti. Ma poi il brand è il nome dell'atelier. Quindi il brand non è la marca dell'abito, il brand è il nome dell'atelier. Abito, marca, dove lo voglio comprare, ho scelto il mio atelier. Quindi mi raccomando, carta e penna, funnel liquido. Un altro tipo di funnel, sempre AdWords, YouTube, l'abbiamo detto, GDN, qui ci sono i social, l'abbiamo detto, recensioni, lavoro in generica modificata o in generica, lavoro in generica modificata o a frase, lavoro in generica modificata o esatta, cioè nome del brand esatto, per esempio Andrea Testa, oppure più Andrea più Testa. Credo no. Remarketing e nurturing. Conoscete remarketing, magari non il nurturing. Il nurturing vuol dire nutrire il prospect, cioè colui che potrebbe diventare mio cliente, per farlo diventare cliente. Definisco un obiettivo finale, vado a ritroso e cerco gli obiettivi intermedi. Esempio, sono un e-commerce, se sono un e-commerce il mio obiettivo è vendere. Se non vendo e mi concentro sul transato, io non farò una vendita. Allora vado a definire quali sono gli step intermedi che mi portano alla vendita e scopro per esempio che ho poche persone che inseriscono in carrello. Se non inseriscono in carrello non comprano. Definisco allora come KPI, cioè come indicatore di prestazione chiave, Key Performance Indicator, definisco che cosa? L'inserimento in carrello. Dico ad AdWords di considerare in colonna l'inserimento in carrello, tolgo dalla colonna il transato, aumento l'inserimento in carrello, inizia a arrivare transato, stacco dalla colonna l'inserimento in carrello, inserisco in colonna il transato. Lo so, l'ho fatta apposta, ho fatto la supercazzola, però il discorso che conta è cerchiamo di definire degli step intermedi se lo step finale, l'obiettivo, non va saturato. Perché è fantastico lavorare nel funnel? Per questo motivo, che io do un'offerta libera di CPC, l'utente che mi fa la fase di awareness, se mi fa la fase di purchase, di interesse, dovrò fare un aggiustamento dell'offerta del più 25%. Il punto è che qualcuno mi obietta, cavolo, ma qua vado a pagare un click un sacco. Qui aumento del 25, qui aumento del 50 se passo da qui, qui aumento del 75 se passo da qui e da qui, qui aumenta addirittura del 100%. Torniamo al discorso di Booking. Ci sono molti hotel che non pagano un euro perché non vogliono investire sul proprio nome. Questo vuol dire che su una vacanza da 1000 euro, per risparmiare un euro, danno 200 euro alle Olta. Capite perché è utile? Voi dovete, alla fine di tutto questo pippone che vi ho fatto, dimenticare completamente il CPC. Lavorare a CPA. Ieri ero con un collega e mi diceva: ho seguito il tuo consiglio. Lui segue un'agenzia di onoranze funebri. Ho seguito il tuo consiglio e ho portato i click a 30 euro. però mi sembra tanto. Scusate, scusatemi se avete avuto dei lutti recenti, però non si fidelizza, cioè il morto non è fidelizzabile. Questo vuol dire che nel momento in cui io faccio una ricerca sulle onoranze funebri, in realtà in quel momento il primo che c'è prendo e vado. Un funerale costa 5-6 mila euro, posso pagare anche un click 100 euro. Quindi attenzione anche a che cosa, non pensate in termini quanto mi costa un click, pensate qual è il ritorno sull'investimento, quanto quell'azione ha determinato, se o meno fedelizzabile, un incasso, un guadagno, e quanto il guadagno è nel tempo. Se iniziate a dire devo abbassare il CPC, perché? Perché? Non conta niente, conta quant'è il vostro CPA. Quindi, per concludere, quando abbiamo terminato il nostro processo di automazione, quello che accade è che AdWords capisce come deve lavorare, avrà un numero sufficiente di conversioni per poter essere automatizzato, ma automatizzato, uno, sul modello di attribuzione non più last click, ma base alla posizione o svalorizzazione temporale, che sono, diciamo, per iniziare i migliori, poi ce ne sono altri. Due, capendo qual è il percorso, producendo quindi conversioni e consentendoci di passare a CPA target, cioè costo operazione target, io voglio pagare una conversione di 10 euro, oppure ROAS, cioè dire io voglio che ogni click, cioè che ogni conversione che faccio mi porti un ROAS del N%. E ce l'abbiamo fatta. Grazie. Allora, solitamente a questo punto si fanno domande. A me le domande non me le fa mai nessuno. Quindi, avete domande? Strano, eh? È la prima volta che mi fanno domande. Qualche domanda? Tutto chiaro era, vero? Tra l'altro credo che le slide siano scaricabili. E credo che ci sia anche il video, perché abbiamo firmato la bella liberatoria. E quindi a questo punto vi rinnovo... Si può fare marchetta? Si deve fare marchetta? C'è una domanda, arrivo. Allora, no, prima sento la domanda. La marchetta è la domanda. Allora, la domanda è... Devo comprare i tuoi libri? La risposta è sì. No, scherzo. La domanda è: quanto è avanzato questo libro? Cioè, a me interessa capire, a me interessa far lavorare la campagna ROAS, ma devi spiegarmi anche che cosa vuol dire ROAS. Allora, grazie a una follia che ha fatto il prof di Fraia qualche anno fa, io ormai sono tanti anni che lavoro in università, tanti anni. Diciamo, per la mia esperienza sono tanti anni. Si parte sempre dal presupposto che in 35 minuti è difficile riuscire a declinare tutti gli acronimi che vengono detti. In un libro c'è molto più tempo, quindi io non posso dire che è un libro per livelli bassi, però posso dirti che è un libro che cerca di spiegare tutti i singoli aspetti che va a raccontare. Cioè non dice se vuoi andare a ROAS fai, c'è anche la formula del ROAS che ti spiega come il ROAS si calcola. Quindi se cerchi un libro che ti spieghi come funziona AdWords, io ti posso dire non esistono, perché sarebbe un suicidio imprenditoriale per un'azienda come Weebly stampare un libro del genere, perché AdWords è una piattaforma che cambia ogni mese. Quindi chiunque lo ha fatto per Perry Marshall, continuano a comprare libri di Perry Marshall, non so perché comprano libri di Perry Marshall, comunque questo libro, che ha ormai 4 anni, è un libro che, al di là delle mutazioni di interfaccia che ha avuto, è ancora comprabile. Questo libro all'interfaccia non pensa neanche, ma pensa più ai funzionamenti logici. Io questi 20 euro ce li spenderei, però ripeto, non lo comprare se non conosci per niente AdWords. Non conviene comprarlo se non conosci bene niente. Se hai iniziato a usarlo e dici voglio capire bene determinate logiche, va benissimo, non è proprio un livello base.
Ma il microfono. Sì, io volevo fare una domanda chiedendo ad Andrea di, come dire, di rispondere con quanta sincerità è in grado di esprimere, nonostante, come dire, la sua, come dire, quel po' di autostima che lo caratterizza, perché la domanda è una domanda molto seria e è legata al, come dire, cercare di comprendere, ma soprattutto di far comprendere poi alle piccole e medie imprese, ai soggetti che poi devono acquistare servizi di consulenza in AdWords dalle agenzie e dagli operatori del settore, come dire, che giudizio dà rispetto agli operatori del settore, quelli che offrono servizi di gestione di campagna di AdWords nelle agenzie grandi e piccole, cioè quanto è elevata dal suo punto di vista la competenza e quanto le piccole e medie imprese possono sentirsi, come dire, tranquille nel consentire, cioè nell'affidare budget anche significativi ai soggetti che si trovano in giro. Ripeto, è una domanda molto seria per chi ha a che fare con il sistema, con i percorsi formativi, però secondo me è particolarmente significativo.
No, no, io fossi una piccola e media impresa non darei mai i miei soldi a un'agenzia. Oggi no. AdWords non sarebbe mai stato costretto a diventare completamente automatico se le agenzie avessero lavorato bene. Perché io oggi, grazie alla Madonnina che mi vuole tanto bene, sono molto in alto? Perché io faccio tanta consulenza. Lavoro poco sulla campagna. Oggi le aziende che vogliono rivolgersi a altre agenzie ottengono dati spesso in modo casuale. A volte va bene, a volte no. Oltretutto, le grandi aziende generalmente utilizzano per esempio i media center, quindi automatizzano già loro tutto. Quando è che un'azienda può rivolgersi a, può essere sicura dell'aiuto che può dare un'agenzia, quando l'agenzia si impone su determinati budget? Oggi che la crisi è praticamente finita, sta succedendo di tutto. Io non ho mai fatto un anno come questo. I clienti entrano, ma non, giustamente non conoscono la piattaforma, e per farli funzionare, diciamo che noi quando facciamo un piano diciamo servono 50.000 euro. Siamo sufficientemente bravi da far capire che se si investono 50.000 euro c'è un ritorno sull'investimento. Si fa un passo indietro dicendo: se le agenzie non sono oggi capaci è probabilmente anche perché c'è un po' di timore da parte delle aziende stesse. Perché se io dico ti servono 50.000 euro per ottenere ROAS e te mi dici partiamo da 20, non è la stessa cosa. Quei 20 non danno lo stesso risultato dei 50. Sapete qual è il problema? È che il 99% delle agenzie, nel momento in cui viene detto io 50 non te ne do, ma per ora te ne do 20, accettano quei 20. Perché tanto lo accetterebbe un'altra. E allora a un certo punto si dice: meglio che li prenda io piuttosto che lo prenda un altro. Quindi questo è un momento, almeno per AdWords, molto molto delicato. State molto attenti se siete PMI a dare soldi a consulenti, perché AdWords è in una fase di estremo cambiamento e non saprei quanto è opportuno o meno fidarsi di un'agenzia che non ha realmente compreso il cambiamento. Uno dei temi dell'ultimo summit è stato e sarà come cambia la figura del consulente. Il consulente non è più un tecnico. Il consulente è un filosofo, uno psicologo, finalmente ritorna a essere un operatore di marketing, e AdWords è uno strumento. Fine. Grazie.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.